Salve popolo di GS Radio, è il vostro rugantino Daniele Antonio Battaglia che dir si voglia che vi dà il benvenuto alla quinta puntata del Bar dello Sport. Siamo venerdì 23 maggio 2014, il mondiale di calcio è sempre più vicino, ci stiamo avvicinando a grandi passi verso la Coppa del Mondo che si giocherà in Brasile. Non mi fate pensare alle nottate che ci spetteranno per guardare gli azzurri e anche le altre partite del campionato. Ma prima di arrivare al mondiale dobbiamo finire la stagione tra virgolette regolare, per dirla allo stile degli sport americani, perché ancora alcuni campionati devono concludersi, altri sono ormai finiti, come il nostro che è terminato proprio questa settimana. E anche quello spagnolo. Comunque, in Italia già si sapeva la vittoria della Juventus in campionato. C'era ancora da assegnare un posto per la qualificazione alla Coppa Europa della prossima stagione, all'Europa League, che dir si voglia. Ecco, l'ultimo posto l'ha preso il Parma. Però, nonostante la vittoria della squadra di Donadoni, grazie alla doppietta di Amauri nell'ultima giornata, ci potrebbero essere dei problemi inerenti all'iscrizione per quanto riguarda i soldi da pagare. C'è una cosa che Girardi, il presidente del Parma, deve risolvere, quindi è un pochettino in sospeso l'iscrizione del Parma alla prossima Coppa Europa. Noi ovviamente ci auguriamo per il Parma che le cose vadano per il verso giusto e che quindi possa accodarsi insieme a Fiorentina ed Inter nell'avventura europea della prossima stagione in Europa League. Mentre invece ricordiamo che Juventus, Roma e Napoli sono in Champions, con il Napoli che dovrà fare i preliminari. Peccato che abbiamo perso quel posto nelle Coppe Europee, altrimenti la Fiorentina si sarebbe fatta la Coppa dei Campioni insieme alle altre tre. Il Milan, invece di restare escluso dopo 15 anni, se non erro, dalle Coppe Europee, si sarebbe qualificato anch'esso. Invece niente da fare. Il Milan, nonostante la cura Seedorf, ha recuperato, ma fino a un certo punto gli è mancato quel punticino per arrivare in Europa League, cosa che è saltata anche per il Torino di Ventura, che però è stato protagonista di una stagione straordinaria, come pure la Lazio e il Verona di Mandorlini. Intanto rinnovi di contratto, qualcuno se ne va. Antonio Conte, dopo un bel tira e molla, condito anche da qualche scherno con la dirigenza juventina, alla fine ha firmato. Ha avuto delle rassicurazioni su quello che dovrà essere il futuro dei tre volte campioni d'Italia di fila, 32 volte campioni in assoluto per qualcuno, 30 per qualcun altro. Comunque, sta di fatto che adesso ufficialmente la terza stelletta è arrivata sulla maglia della Juventus. Vedremo, speriamo soprattutto che l'anno prossimo la Juve sia realmente competitiva anche nelle coppe europee, dopo anche le ultime frecciate che proprio Conte ha rilasciato ai microfoni dei mass media, dicendo che la Juve non era attrezzata per affrontare le grandi d'Europa. Andiamo a vedere cosa è successo negli altri campionati. La Liga, su tutte, perché l'Atletico di Madrid è riuscito nella grande impresa di conquistare il titolo, 3 punti in più rispetto al Barcellona e al Real Madrid, quindi grande impresa del Cholo Simeone. E questo sabato si giocherà la finale di Champions, dove sempre l'Atletico di Madrid contro il Real di Carlo Ancelotti si scontreranno per la conquista della coppa più prestigiosa d'Europa, che potrebbe portare, nel caso vincesse il Real, per la prima volta una squadra a vincere 5 volte questa scusate, 10 volte questa competizione. Potrebbe scrivere il nome di Carlo Ancelotti nella storia del calcio mondiale una volta in più, perché è chiaro che comunque Ancelotti ha già fatto grandi cose sia da calciatore sia da allenatore, quindi sarebbe una ciliegina sulla torta per quanto riguarda la carriera da coach da parte del nostro tecnico azzurro. Intanto, oltre a questo, andiamo a vedere. Vabbè, ricordiamo in Bundesliga già da 8 anni, vabbè, da 2 mesi e mezzo, la vittoria del Bayern di Monaco. In Liga 1 invece la vittoria del PSG che ha esonerato Ranieri. Scusate, PSG che ha vinto il campionato secondo il Monaco che ha esonerato Ranieri. E invece in Premier League, situazione che resta con il Manchester City, 86 punti contro gli 84 del Liverpool. E quindi, insomma, ripeto quello che ho detto la settimana scorsa: i Reds hanno fatto harakiri nelle ultime giornate, erano in testa, e invece niente. Non sono riusciti ad andare oltre il secondo posto e quindi scudetto con questo titolo inglese che va al Manchester City, che riesce così a bissare il titolo conquistato 2 anni fa con Roberto Mancini sulla loro panchina, City che ha vinto anche l'ultima di campionato. E quindi, insomma, titolo che questa volta resta sì nella città di Manchester, ma non più sul petto dei Red Devils dello United, bensì sulle maglie celestine dei Citizen. Lo scorso sabato invece si è giocata la finale di FA Cup e l'Arsenal ha potuto alzare la coppa al cielo, quindi successo importante per i Gunners che non vincevano la competizione da 8-10 anni, mi sembra una cosa del genere. Ma in questa prima parte del Bar dello Sport di oggi parleremo anche di altre cose, perché intanto da segnalare che è tornato al gol Pepito Rossi, anche se su rigore, ma insomma, dopo gli infortuni gravi che ha avuto. È una cosa molto importante e Pepito è tra i 30 preconvocati da parte di Cesare Prandelli per il Mondiale brasiliano. E questo lunedì si sono ritrovati gli azzurri in ritiro. Da questo ritiro poi Prandelli tirerà le somme e diramerà la rosa dei 23 convocati definitivi per il Mondiale che si giocherà in Brasile. Intanto andiamo a vedere invece cosa sta succedendo nella gara a tappe più importante del mondo, almeno per quanto riguarda noi italiani. Tanti dicono che sia il Tour de France, io continuo a dire invece che è il Giro d'Italia. Comunque, andiamo a vedere cosa succede al giro, perché ieri c'è stata la cronometro che ha sconvolto un po' la classifica generale, perché il colombiano Uran ha vinto sia la tappa sia è riuscito ad entrare in possesso della maglia rosa, quindi un risultato importante per quanto riguarda il corridore colombiano per l'appunto, situazione che adesso è nettamente differente da quella di cui vi avevamo parlato 7 giorni fa. Se poi la regia cortesemente mi facesse la gentilezza di mettermi a video la classifica generale, perché io a memoria non la so oggettivamente, ecco, allora Uran, che è sempre una barzelletta, Uran, si chiama così, in testa alla classifica generale del Giro d'Italia. Quindi vediamo un pochettino se mi danno. No, questa è la classifica della tappa di ieri: Uran davanti a Ulissi, italiano secondo, Ivans, Cadel Ivans terzo. E poi un altro italiano al quinto posto, Brambilla, fino ad arrivare a Pozzovivo, nono. Per quanto riguarda la classifica, se possino benedire quei dilettanti che mi ritrovo in cabina di regia, che sono tra l'altro gli stessi dei fusi di testa, quindi il lungo, il corto e il pacioccone, il corto nel senso del nano malefico che deve morire, perché non merita altro questo essere infame che ci ritroviamo qui in redazione, odiato da tutti, come potete notare. Allora, classifica invece per quanto riguarda la maglia rosa, Guida, no, no, me l'hanno sbagliata. Anche oggi vi possono benedire a tutti, se senza ombra di dubbio siete dei deficienti, perché mi avete rimesso la classifica di tappa di ieri. Io non lo so come devo andare avanti io in questa trasmissione con questi incapaci. Allora, finalmente, oh, Dio sia lodato, mi hanno dato la classifica giusta, quella della maglia rosa. Mi accontento di questo, ci sarebbero anche le altre classifiche intermedie, non chiedo niente perché sennò qui facciamo notte. Uran, primo, secondo Ivans, il polacco Majka è terzo invece a 1 minuto e 52, mentre invece sono 37 secondi di ritardo dell'australiano Ivans. Quarto posto per il nostro Pozzo Vivo a 2 minuti e 32. E poi c'è anche l'altro azzurro, Aru, che si trova in settima posizione. Quindi azzurri che stanno cercando di risalire la china in qualche modo. Da qui lasciamo il Giro d'Italia che ancora ha qualche tappa da dover correre prima di dare il verdetto definitivo. Passiamo invece al campionato di basket americano, l'NBA. Alcuni appassionati ci hanno chiesto di parlare anche del campionato statunitense. Oltre che degli altri sport, ci ritroviamo adesso a giocare alle finali di conference dove, per l'esattezza, nella Western Conference, la finale si gioca tra Sant'Antonio Spurs e Oklahoma Thunders. I Sant'Antonio Spurs stanno conducendo la serie per 2-0, una grande annata da parte degli uomini di Duncan. Vestiti di nero, i Thunders non sono certo una squadra semplice, ma soprattutto l'ultima partita che io tra l'altro ho visto su Sky, gli Spurs sono stati dominanti in tutto e per tutto. Mentre invece dall'altra parte, Eastern Conference, finale tra Indiana e Miami, ricordiamo che le vincenti delle due conference si affrontano in finale del campionato per giocarsi la vittoria, il titolo di campioni del mondo. Come dicevo, Indiana Miami, la formazione di LeBron James, vale a dire Miami Heat, sono riusciti a pareggiare la serie perché la prima gara era stata vinta da Indiana Pacers. Quindi adesso il risultato che va sull'1-1. Quindi per quanto riguarda la Eastern Conference, tutto aperto con questo risultato momentaneo che vede in pareggio le due formazioni. Invece sembra che stia cercando di dare lo stacco finale per conquistare la Western Conference Sant'Antonio. Vedremo se i Thunders riusciranno a rispondere in gara 3 agli attacchi finora portati a segno con successo da parte di Tim Duncan e dei suoi compagni di squadra. Intanto la prima parte del Bar dello Sport di oggi lascia lo spazio adesso a una canzone e ci risentiremo subito dopo con la seconda parte del Bar dello Sport. I Ed eccoci qui di ritorno al bar dello sport dopo aver ascoltato i Cranberries con Animal Instinct. Continuiamo la nostra trasmissione, passiamo immediatamente agli sport motoristici. Iniziamo dal Gran Premio di Monte Carlo che si correrà nel Principato di Monaco questo fine settimana. A differenza di quanto succede con gli altri Gran Premi, a Monaco le libere si corrono di giovedì, quindi si sono corse ieri. La situazione sembra essere momentaneamente positiva per le altre scuderie non marchiate Mercedes, perché il miglior tempo nella seconda sessione di prove l'ha fatto segnare Alonso sulla Ferrari, davanti, nemmeno a dirlo, ad Hamilton su Mercedes. Terzo Vettel con la Red Bull, quarto Vergne con la Toro Rosso motorizzata Renault, poi Bottas con la Williams, le due Force India e così via. Raikkonen invece ha provato, penso, altre cose, ha avuto qualche problema perché insomma ha girato con tempi molto molto alti, ma comunque sono dei segnali positivi, perché sembrerebbe appunto che le altre scuderie non motorizzate dalla casa tedesca possano dire la loro, forse in qualche modo, in questo Gran Premio di Monte Carlo, dopo aver visto per 5 gare di fila la vittoria delle Mercedes, 4 volte con Hamilton, una con Rosberg. Insomma, potrebbero esserci dei segnali di risveglio e rendere questa gara più combattuta, anche se il mondiale sembra ormai aver preso una determinata direzione. E io onestamente, tra Hamilton e Rosberg, se dovessi scegliere uno dei due per cui fare il tifo, oggettivamente sceglierei Rosberg, non fosse altro che oltre il tipo di guida è anche cresciuto in Italia da noi, parla italiano meglio di tanti italiani, e magari un giorno mi farebbe anche piacere vederlo alla guida di una Ferrari. Per quanto riguarda invece la IndyCar, niente di fatto, perché si correrà anche lì in questo fine settimana. Ci sarà la 500 miglia di Indianapolis, nella classifica momentanea è ovviamente invariata rispetto a quella della settimana scorsa. La ricordiamo, Will Power guida il mondiale con 125 punti davanti a Ryan Hunter-Reay con 107, terzo Simon Pagenaud con 92, quarto Scott Dixon con 87 punti. Da qui invece passiamo alla MotoGP. La settimana scorsa si è corso in Francia e ci sono stati dei risultati importanti per quanto riguarda soprattutto la classe regina. Comunque andiamo a vedere cosa è successo, cominciando dalla Moto3 e dalla Moto2. Allora, nella Moto3 arriva la vittoria di Jack Miller davanti allo spagnolo Rins e all'altro spagnolo che termina terzo in sella alla KTM, Isaac Vinales. Quarto posto invece per Francesco Bagnaia, settimo per l'altro azzurro Bastianini. Invece per quanto riguarda il nostro romano Fenati niente da fare questa volta, è caduto, no, sì, comunque si è ritirato adesso, non mi ricordo di preciso, scusate, però sta di fatto che questa volta non ha raccolto punti il nostro Romano Fenati, e niente, speriamo in un suo pronto riscatto nel prossimo Gran Premio al Mugello il 1 giugno, dove anche Valentino Rossi ha chiamato a raduno un po' tutti i tifosi italiani per tifare per lui, per le Ducati e per tutti i nostri centauri che saranno in pista per cercare di regalarci delle vittorie nella prima domenica di giugno, per l'appunto. Intanto, per quanto riguarda invece la Moto2, la vittoria è andata a Rabat davanti all'altro Vignales che corre in Moto2, vale a dire Maverick Vignales. Terzo Jonas Folger, tutte e tre in sella la Kalex, come d'altronde pure Julian Simon, che è arrivato quarto davanti al nostro Mattia Paesini, che è arrivato quinto, sesto invece il finlandese Mika Kallio, ottavo posto da segnalare l'ottimo Franco Morbidelli, tredicesimo Simone Corsi invece. Andiamo a vedere invece cosa è successo per quanto riguarda la classe regina del motociclismo, vale a dire la MotoGP. Ecco qui, nemmeno a dirlo. Ovviamente chi poteva vincere? Dico, mi sembrava brutto, no? Che ci fosse un risultato differente rispetto a quello degli altri Gran Premi. Chi vince? Marc Marquez. Nonostante Rossi abbia tentato di andarsene all'inizio della gara, Marquez aveva avuto un problema alla partenza, ha rimontato alla grande, ha raggiunto Valentino, l'ha superato, però il nostro dottor Rossi ha resistito, ha tenuto botta, è arrivato a 1 secondo e 4 decimi dietro al fuoriclasse spagnolo. Dietro di lui terzo posto per una serie di sempre il campionato spagnolo dove ci sono in mezzo solamente Rossi e Dovizioso e Bradl. Comunque, terzo Bautista, quarto Paul Espargaró, quinto Dani Del Pedrosa con l'altra Honda, sesto il compagno di squadra di Rossi, vale a dire Jorge Lorenzo, e poi settimo posto per Stefan Bradl, poi la prima e unica delle Ducati ufficiali, Dovizioso che arriva ottavo, anzi scusate, c'è pure Cal Crutchlow che arriva a undicesimo con l'altra Ducati. Mi ero un attimino, diciamo così, bloccato nella questione Ducati, perché ovviamente il pensiero mi è andato a Iannone, che purtroppo è stato sfortunato, non ha potuto concludere la gara, e quindi seconda gara senza punti per Andrea Iannone. Comunque, vabbè, speriamo che si rifacciano tutti al Mugello. Andiamo a vedere però com'è la situazione, la classifica delle varie categorie. E allora cominciamo dalla Moto3, dove Jack Miller ha rinforzato la sua prima posizione con 104 punti davanti sempre al nostro Romano Fenati, che comunque, nonostante non abbia preso punti in questa gara, resiste al secondo posto con 74. Si avvicina Vasquez con 72, Alex Rins 71, Alex Marquez 60 e così via. Per quanto riguarda invece la Moto2, primo posto per Rabat, che conferma la prima posizione, 99 punti davanti ai 92 di Mika Kallio, terzo Vignales con 62. Arriviamo poi, vabbè, Argenter con la Suter al quarto posto, fino ad arrivare al quinto posto del nostro Simone Corsi. Da qui passiamo invece alla MotoGP, ovviamente a punteggio pieno 125 punti, Marc Marquez su Honda, leader incontrastato di questo mondiale, 83 punti, il secondo posto del suo compagno di scuderia, Dani Pedrosa, due soli in più rispetto a Valentino Rossi su Yamaha, quarto posto per Andrea Dovizioso con 53, che comunque mantiene momentaneamente una posizione davanti a Jorge Lorenzo. Abbiamo visto chiaramente che la Yamaha è oggettivamente l'unica moto in grado di dare fastidio alla Honda di Marquez, di Pedrosa. Quindi per Dovizioso per ora è già un risultato essere davanti a Lorenzo, che alla quinta posizione, sesto Bradl, settimo Paul Espargaró, è uscito dai primi 10 purtroppo il nostro Andrea Iannone, un punto in meno rispetto ad Alvaro Bautista, ne ha 25 Iannone. E quindi adesso non ci resta che sperare, ripeto, in quello che potrà accadere nella gara di casa per i Centauri Azzurri al Mugello il 1° di giugno. Intanto la seconda parte del Bar dello Sport finisce qui, non prima però di ricordarvi i nostri siti, vale a dire il mio danielebattaglia.com, poi il sito da cui stiamo trasmettendo globalshow.net per GS Radio e GS Television. Anzi, la settimana scorsa è stata messa online la nuova puntata di Crazy Lounge, la sitcomedy, la mini sitcomedy, che va in onda sul mio sito, su quello della compagnia teatrale Fantasma, che l'ha prodotta, e che è stata anche ripresa adesso da Global Show Television, che la manda in onda, è una piccola soddisfazione. Quindi cercateci anche su Facebook le nostre pagine, Global Show, Daniele Antonio Battaglia, Compagnia Teatrale Fantasma, anche la pagina di Fusi di Testa che fa un po' da chioccia anche per il bar dello sport. Allora, intanto noi ci andiamo ad ascoltare un po' di musica, ci sentiamo la regina del pop mondiale, Madonna, con Frozen, e poi rientriamo per la terza e ultima parte del bar dello sport di oggi. Eccoci di ritorno, terza e ultima parte del Bar dello Sport di questo 23 maggio 2014. Adesso ci ritroviamo a parlare di tennis. Siamo ormai agli sgoccioli, alla vigilia dell'inizio del Roland Garros, la seconda prova dello Slam, che si gioca come sempre a Parigi sulla Terra Rossa. Grande appuntamento per tanti tennisti che prediligono questa superficie. Veniamo però dai risultati degli internazionali d'Italia di Roma, dove gli azzurri ci hanno dato grandi soddisfazioni. Avevamo lasciato gli italiani che erano rimasti a lottare con la sola Sara Errani, però per quanto riguarda i singolari, dopo le sconfitte anche di Vince e di Pennetta e Schiavone negli ottavi di finale. Ecco, Sara Errani ha battuto la Jankovic, è riuscita ad approdare fino alla finale, dopo aver superato la campionessa serba. Dopo questa grande vittoria, che faceva seguito alla vittoria nei quarti contro il numero 2 del mondo, Nalì, grande partita giocata in entrambi i casi dalla nostra Sara Errani, arriva in finale lo scontro con la numero 1 del mondo, incontrastata Serena Williams, l'americana che nell'altra semifinale aveva avuto ragione dell'altra campionessa serba Ana Ivanovic. Scontro che sembra sin dall'inizio della partita a favore della giocatrice statunitense, ma in qualche modo Sara stava combattendo. Eravamo 4-3 per la statunitense, servizio per l'Errani che quindi poteva portarsi sul 4 pari. All'improvviso uno strappo muscolare, i problemi che hanno purtroppo indotto Sara a ritirarsi durante la finale. Lacrime ovviamente di desolazione da parte e di sconforto della nostra campionessa. Purtroppo non c'è stato niente da fare. Sara ha provato, no, ha chiamato ovviamente il medical time out. Il medico, la fisioterapista gli hanno dato subito aiuto. Ha cercato di stringere i denti, ma non riusciva più ad appoggiare la gamba destra, non riusciva più a spingere, non riusciva più a correre. Tant'è vero che la stessa Serena Williams, molto sportivamente, appena ha visto il problema delle Errani, non ha più esultato minimamente, mai una volta, i punti fatti successivamente, perché si era resa conto che purtroppo la sua avversaria non era più in grado di difendere i propri colori e quindi non era il caso di esultare, di festeggiare per punti che erano facilmente raggiungibili. Sara, ripeto, ha tenuto botta per il primo set, che purtroppo è volato 6-3, ovviamente non ce la faceva più a muoversi, e a inizio del secondo set si è giustamente ritirata. La stessa Serena Williams, quando Sara ha comunicato la volontà all'arbitro di abbandonare il match, è andata a sincerarsi della condizione delle Errani e si è detta dispiaciuta dell'infortunio che ha riportato l'azzurra. Quindi vittoria, seconda vittoria di fila per la Williams a Roma, la terza in totale. Williams che sarà adesso chiamata a difendere il titolo dell'anno scorso al Roland Garros. In campo invece è maschile, c'è tutta un'altra storia da raccontare. Intanto dobbiamo ricordare che purtroppo la Errani è stata costretta al ritiro anche in doppio. Errani e Vinci erano in finale contro Srebotnik e non mi ricordo più chi era la compagna della Srebotnik. Comunque sta di fatto che purtroppo Sara ha provato nel tardo pomeriggio a riscendere in campo, dopo 4 game ha dovuto dare forfè. Quindi comunque un torneo importante da parte della Rani e della Vinci, brave lo stesso ragazze, speriamo che la Rani si riprenda in tempo per quanto riguarda il Roland Garros. Teniamo le dita incrociate che non succeda quello che invece è successo a Vika Azarenka, che dopo aver rinunciato a Madrid, anche a Biscayne, a Miami e a Roma e a Stoccarda, ha dovuto anche rinunciare al Roland Garros. Però adesso si dice non il ritiro del Roland Garros non è inerente all'infortunio dal quale sta rientrando, ma per altri motivi. Non sappiamo di preciso cosa sia successo a Vika. Si speriamo di rivederla presto sui campi di tennis. Invece in campo maschile dicevamo della grande vittoria di Novak Djokovic, che ha avuto ragione in tre set di Rafael Nadal. Nadal che aveva dominato nettamente il primo set, dopo una bella vittoria nella semifinale contro Grigor Dimitrov, il fidanzato della Sharapova. Djokovic invece era riuscito ad avere ragione del Mallorchino in altre occasioni. L'anno scorso non c'era riuscito a Roma, anzi l'anno scorso la finale era stata tra Federer e Nadal che aveva dominato. Quest'anno invece il campione serbo, che diventerà presto papà, come abbiamo detto la settimana scorsa, è riuscito invece a rimontare, è rientrato improvvisamente in partita, ha giocato un grande secondo set, lo ha vinto e poi ha risposto colpo su colpo nel terzo e decisivo parziale, portando a casa anche quello e conquistando Roma per la terza volta. Quindi un grande Novak Djokovic che si avvicina in classifica ATP a Nadal, quel tanto che basta per mettere in crisi Rafa, che durante la settimana ha rischiato di perdere con Murray nei quarti di finale, un Murray che l'ha dominato in lungo e in largo nel primo set per poi crollare improvvisamente nel secondo e combattere nel terzo per poi cedere 7-5. Comunque un Nadal che sembra essere leggermente più in palla rispetto a quello visto a Madrid e a Barcellona, dove si è fatto eliminare clamorosamente anzitempo dai e da Montecarlo, scusate, non a Madrid, a Madrid ha vinto grazie al ritiro di Nishikori in finale, però a Montecarlo invece è riuscito prima, come a Barcellona per l'appunto. Abbiamo rivisto un grande David Ferrer, protagonista di un match straordinario nei quarti di finale contro Novak Djokovic, che poi ha dovuto sudare sette camicie anche nell'altra semifinale contro un'altra stella nascente come Dimitrov, vale a dire Milos Raonic, allenato dal grande Ivan Ljubicic, scuola Piatti, quindi scuola italiana. Raonic che sta veramente migliorando torneo dopo torneo e adesso è diventato anche pericoloso sulla terra rossa, grazie ai suoi servizi a 230 km orari, è una tecnica non indifferente. Comunque, sta di fatto che Djokovic ha portato a casa la vittoria. Intanto, per quanto riguarda Roland Garros, sono già cominciate le qualificazioni. Roland Garros sono ancora in gara Bolelli e Arnaboldi, che hanno passato anche ieri le loro partite di qualificazione. Eliminato Cecchinato e Giustini. Speriamo che si possa incrementare il numero degli azzurri in gara. Sono già in tabellone in campo maschile Volandri. Deve giocare Paolo Lorenzi pure, che era il primo degli esclusi. Purtroppo per una sola posizione non ce l'ha fatta ad entrare nel tabellone principale di diritto. Invece, campo maschile Seppi, che in questa settimana, proprio ieri, ha perso nei quarti di finale a Düsseldorf contro Istomin. Ormai Istomin e Seppi, se non giocano 4-5 volte l'anno uno contro l'altro, non sono contenti. Ovviamente, poi il nostro numero uno Fabio Fognini, che speriamo sia un pochino più in palla di quello che abbiamo visto a Madrid e Roma. Speriamo che abbia resettato un po' il cervello, che l'abbia potuto rilassare dagli ultimi problemi che sono sorti sul campo e che quindi possa esprimere il suo miglior tennis in quella di Parigi, che già l'ho visto protagonista 3 anni fa, ottenendo degli ottavi di finale che poi non poté giocare contro Djokovic a causa di un infortunio. In campo femminile invece già dentro Pennetta, Schiavone, Vinci, Errani, che speriamo possa recuperare dall'infortunio. Karin Knapp, che intanto oggi si gioca la semifinale al torneo di Norimberga. Knapp che ha ottenuto ottimi risultati, non ultimo la vittoria ieri nei quarti contro la francesina astronascente femminile La Garcia. Quindi una Knapp in ripresa dopo 3 mesi terribili, che l'hanno vista perdere in 6 tornei di fila al primo turno. Poi Camila Giorgi, ieri purtroppo contro una qualificata spagnola invece a Strasburgo, ha perso nei quarti di finale dopo aver eliminato la Cornet al primo turno, aver sofferto contro un'altra francese wildcard nel secondo turno. ha purtroppo buttato la partita contro la Espinosa. Comunque speriamo che qualcuno prenda la guida di Camila Giorgi, che a mio modo di vedere può realmente diventare una delle prime, non voglio esagerare, ma almeno una delle prime 5 giocatrici del mondo, può tranquillamente esserlo, se però guidata da un allenatore esperto che la sappia consigliare nei momenti in cui ne ha bisogno. Comunque speriamo, Camila è anche lei come la Knapp già nel tabellone del Roland Garros, quindi ci aspettiamo da lei grandi cose, magari riuscisse a fare un grande risultato come ha sfiorato già 2 volte a Wimbledon, sarebbe una gran cosa, e come ha sfiorato anche l'anno scorso agli US Open e anche quest'anno all'Australian, perché poi è stata battuta insomma ha battuto, scusate, la Sharapova a Kay Biscayne in America. Gli Australian invece ha fatto comunque dei buoni risultati, anche se poteva andare molto più in avanti di quanto non ha realizzato alla fine. Comunque ci siamo dilungati anche per oggi, quindi dobbiamo concludere la trasmissione. Ci sentiamo la settimana prossima. Saremo ormai in piena vigilia dei campionati del mondo in Brasile. Se non mi sbaglio, dovrebbero anche arrivare le convocazioni definitive di Cesare Prandelli. Vi aggiorneremo su quanto è successo al Gran Premio di Monaco, alla 500 miglia di Indianapolis. Vi diremo chi avrà vinto la Coppa Campioni, commenteremo la Champions League, quindi tante altre cose, e cominceremo a parlare anche della prima settimana, dei primi 5-6 giorni del Roland Garros. Quindi per oggi è tutto, il vostro Daniele Antonio Battaglia vi saluta, al grido di Bananà, che è nato in quello di Fusi di Testa. Vi do l'appuntamento alla settimana prossima. Ciao!